abbiamo ascoltato delle letture che, cosa che non sempre capita, che sono tutte un poco unidirezionali. Certe volte è un po' difficile con la seconda lettura, perché la simmetria, diciamo, la sinossi è fatta fra il Vangelo e la prima lettura normalmente. E invece qui proprio abbiamo una ridondanza dello stesso insegnamento ripetuto più volte. Qual è questo insegnamento? Innanzitutto i fatti. Il primo, Isaia, che vede Dio. La descrizione di questa visione del profeta Isaia è una descrizione che bisogna leggere con molta attenzione. In effetti Isaia non lo vede Dio. Lui vede i bordi del manto. Vuol dire, come se noi siamo in questa chiesa, siamo persone più o meno, ci sono quelli più alti, quelli più bassi, la chiesa è un po' alta. Se dovessimo avere la visione di Isaia, questo Dio sarebbe estremamente al di fuori di questa chiesa e noi vedremmo soltanto, probabilmente dalla porta, dalle finestrelle, i bordi del manto. Però lui sa che è Dio e prende coscienza in questo racconto che è attribuito a lui stesso, anche se non è Isaia l'autore, diciamo, di questi libri, perché si dipanano in un periodo così lungo che sicuramente non possono raccogliere la vita di una sola persona. Infatti si parla, quando si parla di Isaia, del primo, del secondo, del terzo Isaia. Quindi lui prende coscienza che se vede Dio così grande, così anche distante, perché vedere i bordi del manto vuol dire non vedere niente. Questo gli fa fare il passo decisivo nella sua vita. Cioè lui si rende conto che è piccolo, che non ci può essere nessun paragone fra lui e questo creatore che lui, di cui lui vede soltanto qualcosa, sente. Lo stesso capita a Paolo. Paolo non lo vede mai a Gesù. Quando lui parla del fatto che si presentò a me, sta parlando di un evento, la caduta da cavallo sulla strada di Damasco, in cui lui in effetti non ha visto Gesù. Ha solo sentito la sua voce, anzi è diventato pure cieco. Non lo ha visto, però ha capito che quello era Gesù di Nazareth. Nel Vangelo invece gli apostoli vedono Gesù. Uno dei temi ricorrenti in Giovanni è questa dimestichezza, questa familiarità con Gesù. Abbiamo mangiato con lui, abbiamo visto quello che ha fatto, siamo vissuti tanto tempo insieme a lui. Addirittura lui ha una confidenza tale che durante l'ultima cena poggia il suo volto sul petto di Gesù, la sua testa, come bambini piccoli, con la madre. Quindi il primo insegnamento che ci dà la Chiesa con queste letture è che tra noi e Dio c'è una differenza abissale. A volte noi ce lo prendiamo a tu per tu, come se fosse una specie di jukebox che gli mettiamo il gettone e ci canta la canzone. Gli diamo consigli, gli diciamo cosa deve fare, diciamo che si comporta male. Perfino i santi, Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa di Avila, spesso rimproverava Gesù per quello che faceva. Dovremmo, come Isaia, prendere coscienza di quanto piccoli siamo davanti a Dio. Perché questa grandezza di Dio poi ci aiuta a capire che noi a Lui dobbiamo andare, perché non c'è niente e nessuno che abbia queste dimensioni spirituali e questa importanza nella nostra vita. Quindi riconoscerci piccoli e peccatori. Io sento spesso persone, fra virgolette, di chiesa, no? Che come sta? E che va come peccatori. Lo diciamo talmente tante volte che siamo peccatori che secondo me è diventato una specie di ripetizione che non è collegata con la nostra coscienza. come se noi lo diciamo che siamo peccatori, ma veramente ci riconosciamo peccatori, perché alla prima occasione io ho fatto questo, io e mio fratello, io. Noi non abbiamo la coscienza del nostro peccato. E questo, ce lo insegna la Chiesa oggi, è una delle caratteristiche, una delle cose che ci vengono richieste per poter ottenere da Dio quello che a noi serve. Ora ci arriviamo piano piano. Il Vangelo. Il Vangelo ci racconta di Gesù che arriva nel lago di Genesaret, nel lago di Galilea, e lì vede che ci sono delle barche di pescatori e vede l'afflizione, la tristezza in queste persone che hanno pescato tutta la notte e che non hanno preso niente. Un'altra caratteristica tipica dell'uomo è che ci sono le cose di Dio e le cose dell'uomo, ma con signore, ma signore, ma stare a mia. Come si permette questo a venire da me che sono pescatore, che pesco da anni, da quando ero bambino, che ancora forse non parlavo, perché a quei tempi, cioè bambini a 2 o 3 anni venivano portati nelle barche per poter imparare dai padri, dai genitori, il mestiere del pescatore. E quindi sapeva quando si poteva pescare, addirittura sapevano anche quando non si doveva neanche uscire con la barca, perché era giornata di tempesta o perché era bonaccia e i pesci non andavano nelle vicinanze della rete, sapevano tutto. Ma non sapevano ancora che Dio può anche rovesciare le leggi della natura, perché appartengono a Lui. Ecco, ci stiamo avvicinando. Gesù fa un miracolo che è contro natura. Che non lo è in effetti, perché Lui è il padrone di questa natura, è il dominatore, Lui può chiedere quello che vuole. E non soltanto Lui. Anche quelli che veramente vivono in Lui, pensate che Sant'Antonio di Padova, quando a Padova fu cacciato via, che non voleva essere, non gli interessava a nessuno la sua predicazione, se ne va nella zona, in un posto, nel mare, anzi no, a Messina era, si mette vicino al mare, comincia a predicare e i pesci saltano per fargli capire che hanno capito la sua parola che viene da Dio. E San Francesco che predica agli uccelli, che gli chiede anche di tacere, perché lui sta facendo adesso, dice: io ho parlato con voi, per ora lasciatemi un po' tranquillo perché tocca a me adesso parlare con le persone. E gli uccelli tacciono. Vuol dire che c'è un'obbedienza mutua della natura a colui che la natura l'ha creata. E noi come entriamo in questa bellissima storia? Primo, con la preghiera. Quando Gesù si avvicina al lago, ci sono persone che fanno ressa, si vogliono mettere tutti davanti per ascoltare la sua parola. Questo miracolo dei pesci, della pesca miracolosa, avviene in un clima di preghiera. C'è qualcuno che prega e Gesù, forte di questa preghiera e di un'altra cosa che dirò adesso, si muove. Allora, c'è la folla che prega. Gesù si avvicina a un uomo, Pietro, che già lo conosce, perché lo chiama maestro. Sappiamo dai Vangeli sinottici che il primo incontro fu un po' brusco, quando Andrea gli dice: Pietro, abbiamo trovato il Messia, cioè, tradotto in termini, sarà un altro ciarlatano. Adesso quindi lo conosce, sa che è il maestro, ma forse tituba un pochettino. Allora, quando Gesù gli dice vai a pescare di nuovo, prima sale sulla sua barca, su questa barca annuncia la parola di Dio, che è priorità assoluta, più importante del miracolo della pesca. Quindi la gente prega, Gesù parla, si crea questa situazione di chiesa. Dopodiché Gesù dice a Pietro: andiamo, allontaniamoci, andiamo a pescare. Signore, ma io non ho preso niente. Umanamente so che non prenderò niente, ma sulla tua parola andrò. Allora ci vuole la preghiera, ci vuole l'ascolto della parola di Dio, ci vuole la fiducia. Io non mi fido di Dio. Se io gli chiedo un parente malato e prego il Signore, se lo faccio con fiducia, dice San Matteo, anche le montagne si spostano. Perché Dio lo può fare. Il fatto che forse noi non ci crediamo che Dio lo può fare. E se non ci crediamo, non abbiamo fiducia in Lui, non preghiamo e il miracolo non avverrà mai. E noi ci arrabbieremo anche con Lui dopo. Dove eri, Signore, quando io ti pregavo, ti supplicavo? Non è tutto gratis. Ci sono delle circostanze che vanno create. Un'altra circostanza importante riportata da Isaia, e concludo, si parla di uomini dalle labbra impure. Io sono un uomo dalle labbra impure. Mi mandi a predicare in mezzo a un popolo di persone con le labbra impure. Però che cosa fa Dio? Prende un carbone ardente, manda un serafino. Il serafino prende da un abbraccio un carbone ardente, lo appoggia sulle labbra di Isaia e da quel momento in poi le labbra di Isaia sono purificate, perché l'elemento di purificazione era il fuoco. Con il Nuovo Testamento diventa l'acqua, quella battesimale, ma era il fuoco. E in quel momento Gesù fa un'altra cosa. Dice: ho bisogno di qualcuno di voi. Chi di voi è disponibile? E Isaia dice: Signore, eccomi. Un minuto prima paura, poi debolezza, poi fragilità, poi accusare i propri peccati. Io sono un disgraziato, le mie labbra sono impure, ma come parlo con questa gente che sono peggio di me? Poi mi risente, si alza, eccomi, Signore, manda me. Questo carbone che tocca le labbra del profeta Isaia è il simbolo del fatto che Gesù, Dio, entra nella vita dell'uomo. Prende lui l'iniziativa. Nessuno l'ha chiamato nel Tempio. Pietro non gli ha detto: accomodati nella mia barca per parlare. È lui che lo vede triste e sale sulla barca. Dio ci vede nelle ambasce, nella tristezza, ed è lui che prende l'iniziativa, sale sulla barca e viene a stare con noi nella sofferenza, nella quotidianità, in tutte le cose che viviamo. È Dio che ci cerca. È Lui che viene a stare accanto a noi. Noi dobbiamo soltanto credere che questa sua venuta nella nostra barca, questo suo inserirsi nella nostra vita quotidiana, abbia la possibilità, come dire, di cambiarci come il carbone sulle labbra di Isaia. E per cambiare ci vogliono quelle cose: fiducia cieca, preghiera, carità fraterna, coerenza, ascolto della parola di Dio. Fate tutte queste cose e il Signore non solo entrerà nella vostra vita, ma la cambierà. E se qualche cosa di triste accade nella vostra vita, capirete perché sta accadendo quella cosa triste, perché Dio le spiegazioni le dà. In tutto il Vangelo Dio, per esempio, dice, Gesù dice le parabole e non le spiega, poi si incontra con gli apostoli e gli spiega la parabola. Noi dobbiamo diventare apostoli, cioè quelli che hanno fiducia, quelli che cercano Dio, quello che lo mettono al primo posto, quello che lasciano tutto per Lui. Se voi farete tutte queste cose, certamente il Signore non vi farà mancare nessuna delle grazie che sono dentro la volontà di Dio. Ve lo ricordate queste cose? Perché sono la pagellina del cristiano, direbbe il nostro vescovo, quello non convenzionale, quello vero, quello che da dentro ha un rapporto personale e totale con questo Dio. Ecco, ci aiuti lo Spirito Santo a cogliere la nostra vita, la nostra piccolezza, la nostra impurità, il nostro peccato, con la fiducia che Dio in un momento ce lo toglie, se vede che noi, quando avremo le labbra pure, annunceremo il suo nome e faremo le stesse cose che Lui ha fatto. E così sia.